doppio diesis. Realtà aumentate.
Il treno dei desideri, musica e ferrovia da Berlioz al rock. Questo è il titolo di un volume pubblicato dall'Epos nel 2003, firmato da Paolo Prato, che è qui con noi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Sergio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E dunque proseguiamo in questo itinerario sonoro dedicato appunto al rapporto tra musica e ferrovia.
Sì, ecco, nella prima puntata ci siamo soffermati soprattutto sul vecchio continente, solamente con un finale aperto oltreoceano, e da oltreoceano ripartiamo oggi, perché prenderemo in considerazione le musiche nate appunto negli Stati Uniti d'America, soprattutto quella sottogenere molto importante nella cultura americana che va sotto il nome di musica ferroviaria. Loro la chiamano railroad music oppure railroad songs, le canzoni appunto della ferrovia, ed è una tradizione che si alimenta a partire dai canti e dai ritmi importati dagli schiavi africani, che vengono innestati peraltro sulle tradizioni portate dagli immigrati europei. È una musica povera, spesso prodotta con strumenti di fortuna, no? Chitarre di latta, armoniche a bocca, assi da lavare, washboards li chiamano, bidoni, scatoloni usati come tamburi. La cosa importante che distingue, come dire, l'immaginario del treno in America rispetto all'Europa è che, mentre in Europa l'immagine di una locomotiva connotava pericolo, fuliggine, distacco, in America se ne esaltavano gli aspetti positivi e spettacolari. C'è una scena della vita meravigliosa, no? Il film di Frank Capra, in cui James Stewart dice: lo sai quali sono i più eccitanti rumori del mondo? Il tuffo dell'ancora, il rombo dei motori, il fischio del treno. Quindi, diciamo, la partecipazione emotiva che la cultura americana ha dimostrato nei confronti appunto della mobilità, carattere tipico, no, dell'americano on the move, la si ritrova appunto anche in relazione al treno. E allora, se ogni mitologia del viaggio ha una propria musica di elezione, no? L'automobile è legata al rock and roll e alla liberazione sessuale. I grandi camion che percorrono le autostrade americane riportano alla musica country, country rock, mentre le grandi moto truccate, quelle di Easy Rider, della cultura hippie, rimandano al folk rock della West Coast. Beh, il treno certamente è legato al blues, al folklore irlandese e ai canti di lavoro. L'età d'oro delle canzoni ferroviarie va più o meno dalla metà dell'Ottocento agli anni 30 del Novecento, dove abbiamo un picco con la Grande Depressione. L'epopea della musica ferroviaria coincide con l'emergere di una figura sociale che farà presa sui musicisti, sui letterati, perché incarna, come dire, una nuova versione del bohemien, così caro alle avanguardie artistiche d'inizio secolo, cioè Lobo, un lavoratore delle ferrovie che è stato licenziato per aver partecipato a scioperi che spesso culminavano nel blocco dei treni. E fra i più intensi cantori di quella stagione spicca Woody Guthrie, il nesso tra il folklore anonimo e la nuova canzone d'autore di Bob Dylan. Woody Guthrie, fra le tantissime canzoni di ispirazione ferroviaria che ha inciso, è tra colui che ha reso celebre anche nel mondo del rock la figura di John Henry, di cui parleremo tra poco. Allora magari possiamo cominciare ad ascoltare proprio la sua versione di John Henry.
John Henry, when he was a baby, down on his mammy's knee, picked up a hammer in his little right hand. Hey, gonna be the death of me. Hammer be the death of me. Hammer be the death of me, Lord, Lord. Hammer be the death of me. Well, the captain, he said to John Henry, I'm gonna break my steam drill around. I'm gonna bring my steam drill out on this job. Hop that steel on down. And I'm gonna hop that steel on down. I'm gonna hop that steel on down. Lord, Lord, hop that steel.
This is a new work song with the beat of steam engines in the rhythm.
Had a little woman. Her name was Polly Ann. Johnny took sick and he had to go to bed. Polly Ann rode steel like a man. Polly Ann rode steel like a man. Said, Polly Ann rode steel like a man. Lord, Lord, Polly Ann rode steel like a man. Polly Ann rode steel like a man. Lord, Lord, Polly Ann rode steel like a man. Thank you, Sonny.
Di Guthrie, beh, fantastico questo John Henry.
Sì, John Henry era l'Ercole Negro, cioè era un cavapietre dotato di forza e coraggio eccezionali che sfidava e sconfiggeva una perforatrice a vapore che veniva adoperata per scavare gallerie là dove la ferrovia si costruiva e andava avanti. L'episodio che ha dato vita alla sua leggenda risalirebbe al 1872, anche se lui in realtà non sarebbe morto durante la sfida con il martello pneumatico che rendeva possibile la ferrovia, ma più tardi per il crollo di una galleria. Ha scritto Alessandro Portelli che quella di John Henry è una affermazione dell'orgoglio razziale del nero che sconfigge l'invenzione della civiltà industriale identificata col bianco. Ma è anche il tema della dignità dell'uomo di fronte alla macchina ed è anche la storia dell'operaio che vede il suo posto di lavoro minacciato dalla introduzione delle macchine. C'è poi un'altra epica ballata del folklore americano sulla figura del macchinista. Il protagonista è Casey Jones, che ebbe la sfortuna di incappare in un incidente autoprocurato in qualche modo a un treno che viaggiava esattamente il 30 aprile del 1900. Casey Jones era il prototipo del macchinista consacrato al lavoro, talmente impegnato a far viaggiare il suo convoglio ad altissima velocità che morirà al suo posto di guida. Pur di arrivare in tempo, forzava la macchina in modo da dimostrare la propria fedeltà al lavoro. E fu Casey Jones vittima di uno scontro fra due treni ad altissima velocità, dopodiché l'incidente divenne quasi subito leggenda. Tramite la diffusione orale si trasformò in una canzone popolare che venne incisa da alcuni interpreti famosi nei primi anni del Novecento e arrivò addirittura in classifica nella hit parade dei dischi americani. Di Casey Jones ne sono state incise moltissime versioni e io, anziché una versione diciamo dell'epoca, voglio aprire la stagione del rock e farvi ascoltare una versione dei Grateful Dead, insomma un gruppo mitico della rock dei primi anni 70, che cantano però, come dire, una versione hippie del celebre macchinista che era in preda, secondo loro, a sostanze stupefacenti e quelle lo avrebbero portato alla rovina. Naturalmente è una interpretazione moderna.
Driving that train, pound cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And you know that notion just crossed my mind. This old engine makes it on time. Leave Central Station about a quarter to nine. It's Rebel Junction at 17-2. At a quarter to ten, you know it's driving again. Driving that train, pound cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And you know that notion just crossed my mind. Off there, Switchman sleeping train. 102 is on the wrong track and headed for you. Driving that train, pound cocaine. Casey Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind. And you know that notion just crossed my mind.
Casey Jones, il titolo di questo brano dei Grateful Dead.
Sì, ecco, è una delle tante versioni apocrife, potremmo dire, in cui la figura del macchinista viene riadattata in un contesto di cultura hippie fine anni 60. Ora, torniamo invece all'epoca della Grande Depressione, quando appunto moltissime persone si ritrovarono da un giorno all'altro sulla strada e molto spesso sulla ferrovia a viaggiare sui treni avanti e indietro in cerca di che cosa? Di lavoro, ma anche di libertà, anche di una nuova dimensione dell'esistenza. Una delle canzoni che colgono al meglio questa tragedia umana e sociale legata anche alla ferrovia è Brother Can You Spare a Dime, un successo da altissima classifica, portato appunto ai primi posti da Bing Crosby, uno dei grandi protagonisti, insomma, della canzone americana di prima della seconda guerra. Il brano venne inizialmente pubblicato da Rudy Valley e Bing Crosby ne fece una sua versione ancora più di successo. Anche qui si tratta del dramma del lavoratore nero che si trova appunto da un giorno all'altro in mezzo alla strada, e il titolo fa riferimento alla tipica frase del mendicante: fratello, ce l'hai una monetina? Brother, can you spare a dime? Pronunciata appunto da chi la società aveva illuso, no? Con promesse di benessere in cambio di forza lavoro, e poi lo lascia senza speranze. Ed è una canzone che ha segnato fortemente gli anni della Grande Depressione, quindi possiamo questa volta ascoltare proprio la voce di Bing Crosby.
They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower up to the sun, brick and rivet and lime. Once I built a tower, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once in khaki suits, gee, we looked swell, full of that Yankee doodly dum. Half a million boots went slogging through hell, and I was the kid with a drum. Say, don't you remember? They called me Al. It was Al all the time. Why don't you remember? I'm your pal. Say, buddy, can you spare a dime?
Il nostro itinerario sonoro ferroviario ci porta in questo caso sulle tracce di Bing Crosby. Questo era Brother, Can You Spare a Dime?
Sì, era il 1932 quando Crosby incise questa canzone che svettò immediatamente nelle classifiche degli Stati Uniti d'America. E lo stesso anno, in particolare l'8 dicembre del 32, nel New Jersey, in uno studio di registrazione, Louis Armstrong incide un'altra canzone che farà epoca, dedicata proprio alla figura ormai diventata leggendaria dello hobo, no? Questa tipica figura di disoccupato, di vagabondo che viaggiava sui treni di notte, saltava sui treni in corsa per non pagare il biglietto, a volte rischiava anche la vita. E la canzone si intitola Hobo, You Can't Ride This Train, ovvero Hobo, tu non puoi salire a bordo di questo treno. Era un po' una sorta di minaccia che teneva questi ragazzi, questi poveracci, sulla strada. È un brano firmato dallo stesso Armstrong che introduce con la sua voce trasformata nel call di una capostazione. All aboard, dice, no? Tutti a bordo. Lui canta, lui suona la tromba, accompagnato dai suoi fedelissimi, tra cui Charlie Green e Mads Mastro. Ed è anche sua la campanella dell'inizio che annuncia la partenza imminente, no, del convoglio.
Boy, listen at that rhythm train. I bet all the hobos in the world on that train. Even the guy number one there, you remember who he is number one? Yeah, I'm the brakesman too. You know, I'm gonna put all them cats off this train.
Yeah, man.
All aboard! Puppetsburg, Vicksburg, Hattiesburg. All aboard! Get off this train, hobo.
La voce inconfondibile di Louis Armstrong, e qui c'erano anche dei suoni che rimandano direttamente proprio al mondo ferroviario.
Sì, è così, perché ormai era consuetudine quella di includere queste sonorità come avevano fatto i compositori classici oltre mezzo secolo prima, e la ferrovia ha segnato dei momenti importanti nella musica jazz, lo vedremo tra poco, ma adesso lasciatemi aprire un piccolo capitolo sui cosiddetti treni speciali, treni unici che hanno qualche cosa appunto di particolare che meritò nell'ambito della tradizione ferroviaria americana meritò un posto in prima fila. Fra i tanti treni che hanno un nome e un cognome, un numero specifico, sono solo quelli con delle caratteristiche anche sonore particolari, c'era il Lawrence Blossom Special, che diede appunto la possibilità di scrivere e di diffondere una melodia popolare dallo stesso titolo, che venne pubblicata per la prima volta nel 1938. Noi ascoltiamo la versione di Bill Monroe con i suoi Bluegrass Boys, che risale al 1941, e Bill Monroe è stato uno dei protagonisti del cosiddetto Bluegrass, questa versione ruspante della musica country americana che ha moltissimi fan anche in Italia e in Europa. E Bill Monroe ne ha fatto di questo brano il più celebre brano strumentale del genere bluegrass, oltre che una sorta di prototipo, no, di queste corse musicali a rotta di collo. Ce ne sono decine di versioni che utilizzano soprattutto il violino, la chitarra e il banjo. E allora questo è Bill Monroe con Orange Blossom Special.
In questo caso toccava al violino, no, evocare i suoni del treno. Bill Monroe, Orange Blossom Special.
Sì, e allora continuiamo ancora a esplorare questi treni unici, speciali. Forse quello più amato in assoluto dai bluesmen e dalla generazione del rock è il Midnight Special, cioè il diretto di mezzanotte. In realtà è un treno più immaginario che reale, perché questa canzone che porta lo stesso titolo, cioè Midnight Special, peraltro è attribuita a Led Belly, il leggendario folk singer afroamericano che si chiamava in realtà Hugh Ledbetter, questa canzone parla della sua esperienza nel penitenziario, resa appena più sopportabile dalla speranza di un'evasione o di una grazia, che è simbolizzata proprio dai fari, dalle luci della locomotiva, di questo treno di mezzanotte. Quindi in questa canzone il treno viene visto con l'occhio di un detenuto, che descrive la sua condizione quotidiana, la sua miseria, la routine uguale tutti i giorni, la sveglia al mattino, tutti a tavola poi al suono della campanella, davanti alla solita maledetta visione, come dice, cioè coltelli e forchette al loro posto, niente nella scodella e se provi a protestare ti metti nei guai. E poi c'è lo sfogo del ritornello in cui si invoca il diretto di mezzanotte affinché getti i suoi fari, le sue luci su di me, la sua luce piena d'amore. Midnight Special, ne esistono anche qui centinaia di versioni, io ho scelto quella dei Creedence Clearwater Revival.
the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a hell of a loving light on me.
Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor. She want to free her.
Creedence Clearwater Revival, questa Midnight Special.
Una canzone che introduce il tema del treno come metafora, cioè come una sorta di immagine di speranza verso una vita migliore. Non a caso questa canzone e questo filone è legato fortemente alla esperienza degli afroamericani e spesso, soprattutto nel genere del gospel, quest'idea è legata a una speranza di salvezza ultraterrena, perché evidentemente la società del tempo non dava tante speranze alla popolazione afroamericana, la quale vedeva trasfigurata nell'immagine del treno una possibilità, ecco, appunto, di salvezza. Questo è tipico, appunto, di tante interpretazioni gospel. E allora possiamo ascoltare proprio una delle canzoni più celebri di una formazione vocale che ha fatto la storia del gospel, cioè il Golden Gate Gospel. Esistono dagli anni 30 ad oggi, cambiando continuamente formazione, naturalmente, e loro hanno nel repertorio un irresistibile Golden Gate Gospel Train, dove questa volta sono le voci a riprodurre i suoni del treno in corsa.
Why don't you boom, 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 get on board? Better get your ticket now, my don't you boom, 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 boom. Gospel train is coming. You better get your business right. You better set your house in order, friend. You know the train ain't gonna keep
heaven. Oh,
don't you hear the whistle? Hear the bells are tolling. Don't you hear the engine exhaust and trim? You know the train ain't gonna keep heaven.
Oh,
now before she enters the pearly gates of heaven, can't you imagine that you can hear this train go? She blows the power, Lord, so low. You know the train gonna be hit. Then she blows me.
Ah, Lord,
mercy.
You better set your house to load a friend. You know the train gonna be here.
Gospel Train, beh, questo è un esempio davvero strepitoso. Qui sembrava di essere proprio a bordo di una carrozza ferroviaria, no? Con il Golden Gate Quartet.
Sì, è un'incisione che risale ai tardi anni 30 e che ha fatto epoca a modo suo, inserendo, come dire, la tradizione del gospel in quella della musica contemporanea a tutti gli effetti. E ora è il momento di arrivare nella parte finale di questa puntata dedicata agli Stati Uniti d'America, arrivare al jazz, forse il contributo più importante che l'America ha dato alla musica del Novecento. Il jazz è stracolmo di incisioni per lo più strumentali, dove i treni vengono riprodotti in mille modi. Io mi soffermo su due composizioni. La prima fa riferimento al Duca, a Duke Ellington, che ha scritto e interpretato due pezzi ferroviari di straordinaria intensità, e noi ne ascoltiamo uno dei due, Daybreak Express, l'altro è Build That Railroad. Dunque, Daybreak Express è stato inciso il 4 dicembre del 1933 e, pensate, salì addirittura al 20° posto delle classifiche l'anno successivo, nel febbraio del 34, quindi in un'epoca in cui i dischi di jazz arrivavano in classifica. Ed è sicuramente una delle migliori interpretazioni musicali di un treno che parte, che corre e si ferma. Pensate che in fondo è qualcosa di analogo a Pacific 231 per quanto riguarda la musica classica sinfonica. Non a caso ha sollecitato questa composizione di Ellington, ha sollecitato la fantasia di un cineasta, Penn Baker, che nel 1953 ha realizzato un filmato di 5 minuti basato proprio sulla musica di Duke Ellington. E allora lo possiamo ascoltare. Thank you.
altro esempio decisamente significativo, Daybreak Express, con la big band di Duke Ellington.
E allora, da Duke Ellington facciamo un balzo alla fine del Novecento, perché dobbiamo parlare del più ambizioso progetto di jazz ferroviario mai realizzato. Lo firma Wynton Marsalis con la sua tromba e soprattutto con la Lincoln Center Jazz Orchestra, cioè l'orchestra della Lincoln Center, dove Wynton Marsalis aveva la direzione artistica della programmazione riguardante la musica afroamericana. È un progetto del 1998, interamente dedicato al treno, che lo stesso Marsalis descrive in questo modo. È una citazione piuttosto lunga, ma credo che valga la pena di ascoltarla perché ci guida all'ascolto. Lui scrive: il treno lanciato a rotta di collo sui binari si ferma alla stazione con un sussulto, dice psss quando si arresta, come una vecchia macchina di pressaggio in una fabbrica. Alcuni secondi dopo dice: tutti a bordo, salgo su, si parte, senti il clink clink a ritmi regolari, da prima movimento del treno dedicato lento, poi si fa più veloce, vabbè, eccetera eccetera, non mi soffermo più di tanto. È quindi una sorta di concept album, no? Un album a tema che parte dalla prima traccia, All Aboard, tutti a bordo, a cui segue un brano dedicato ai grandi treni di lusso con la cupola che consente di osservare tutto il paesaggio come se fossimo al cinema, e poi c'è una ballabile, c'è poi musica da cocktail dedicata alla carrozza ristorante, c'è un night train, e la seconda parte invece esplora le sonorità delle parti tecniche della macchina, il vagone letto, la stazione e infine la cambusa, cioè il vagone del personale viaggiante. E questo è un altro splendido esempio di musica imitativa, no? Questa volta con i fiati soprattutto in evidenza, ed è anche l'unico brano cantato del disco, con un coro piuttosto suggestivo mentre il treno decelera fino all'arresto finale. Wynton Marsalis.
Thank you.
quasi un documentario sonoro, no? Quello di Wynton Marsalis, The Caboose. Questo è un estratto.
Sì, è l'ultimo brano che chiude appunto questa operazione molto ambiziosa e direi comunque decisamente riuscita. Noi chiudiamo allora questa puntata americana con la canzone popolare, forse più famosa in assoluto, dedicata ai treni, che è Chattanooga Choo Choo, composta da Glenn Miller e da lui lanciata in classifica al numero uno per 9 settimane nel settembre del 1941. È una canzone che descrive un viaggio che parte da New York, da Pennsylvania Station, nel cuore di Manhattan, attraversa le città di Baltimora, arriva in Carolina, poi finalmente in Tennessee. Quindi l'idea è quella, trenino di Chattanooga, Chuchu è il modo onomatopeico con cui gli americani, i bambini, chiamano il treno. Il treno, portami a casa perché lì c'è una ragazza che mi aspetta, naturalmente. Quindi è una classica immagine da cartolina in cui il treno serve di nuovo per farci sognare, per farci venire la voglia di tornare a casa.
Chattanooga Chuchu, grazie quindi a Paolo Prato, alla prossima.
Grazie Sergio, alla prossima, certamente.
It's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania Station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing 8 to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamalala calling, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.